Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fretti Radio, sesta giornata dell'ottantesima mostra del cinema di Venezia. Siamo al nuovo appuntamento con The Insiders, così ci siamo chiamati. Abbiamo chiamato questa collaborazione tra Fred e Movie Player, e quest'oggi, oltre al nostro consueto responsabile editoriale Antonio Cuomo, abbiamo, ve l'avevo annunciato ieri, quindi lo sapete, lo aspettavate, più atteso di David Fincher, più atteso di Yorgos Lanthimos, e lui più atteso di Jacob Elordi, detto Ferregnordi, di Ryan Gosling di Movie Play, Damiano Panattoni.
Ciao
a tutti.
Che eccoci. Bella, sei emozionato?
Assolutamente, è una presentazione bellissima. Manca solo il ciuffo biondo come Ryan in Barbie. Purtroppo quello ormai è utopico.
Non... Però lo diciamo che l'avresti voluto fare.
Sì, ci penso tutti i giorni, quindi insomma sì.
Sei un Ken speciale, il
dopo
Ken di Movie Play.
Dopo la proiezione di Barbie lui ha detto: a Venezia vengo biondo. Poi non è successo.
Cosa è successo, Damiano?
Quando magari, che non so, vedo un film o una serie che mi piace particolarmente, cerco poi di prendere roba che vedo. Quindi appunto Ken biondo, oppure maestro Bernstein, Bradley Cooper fuma, non si dovrebbe dire, però insomma questo stile, queste sigarette bianche, insomma, mi ha fatto voglia di fumare. Io non fumo.
Io pensavo si volesse vestire col maglione marinaro.
È uscito dalla proiezione di maestro, ha detto inizio a fumare.
Vabbè.
Infatti io ho commentato nella nostra chat: meno male che non hai rivisto Cannibal Holocaust.
Eh sì, perché se andiamo così è un po' complicatina la cosa, ma va bene, va bene. Prima di parlare del concorso di oggi, Damiano, com'è stata la tua mostra fino adesso?
Buona,
gli highlights,
buona,
di
buona,
Panattoni,
buona,
quali sono?
Dogman, maestro e... Dogman e maestro, finalmente l'alba di Saverio Costanzo.
Quindi sono non tre... povere creature.
Non povere creature.
Anche, però questi tre mi hanno lasciato qualcosa in più, insomma, ecco, mi hanno lasciato qualcosa in più.
Oltre al massimo dei voti a Agrodrift, che abbiamo già commentato.
E da Agrodrift il massimo dei voti 5, ma lì l'abbiamo spiegato.
È simbolico, l'abbiamo detto, una provocazione
è
simbolica.
È un voto molto di, appunto, di provocazione, perché non un film di rottura, ma non è nemmeno un film, non sarebbe fuorviante parlare di un film se ci relazioniamo ad Agrodrift di Corinne.
Con che cosa avete iniziato il concorso di oggi la mattina, quindi?
Io Priscilla.
Anche io Priscilla.
E allora, che vi aspettavate e che cosa avete avuto?
Ci aspettavamo un grandissimo film, è un grande film.
Senzallissimo.
Sì, per me senzallissimo, perché avrei gradito un pizzico di approfondimento in più. Però il film resta buono, molto piacevole da guardare, con lei bravissima. E diverse trovate di costruzione della storia molto interessante, però mi aspettavo un pizzico di approfondimenti più per farci capire il modo in cui Priscilla è stata coinvolta nella vita di Elvis.
Speravo piacesse di più anche a me, devo essere sincero, perché sono un grandissimo fan di Elvis. Questo non è un film su Elvis,
esatto.
Bisogna dirlo e bisogna sottolinearlo. Ho amato molto l'Elvis di Baz Luhrmann. Qui è un'altra roba, qui è un'altra cosa, inizia come se fosse un teen movie. E ci stavo all'idea di vedere un Elvis e Priscilla, un Priscilla Elvis in chiave teen. Perché poi la relazione tra Priscilla ed Elvis, insomma, è iniziata quando lei era molto giovane, aveva 14 anni e andava a scuola, faceva il primo liceo addirittura. Elvis era già Elvis, anche se poi era stato, insomma, esiliato
in Germania,
era stato esiliato in Germania perché andava contro il buon costume in America, quindi insomma doveva darsi una calmata, e l'esercito purtroppo ha influito molto negativamente sulla sua formazione, perché poi c'è stata la perdita prematura di sua madre, che si può quasi dire che sia morta quasi di crepacuore, perché suo figlio era andato via. Questa cosa lui non l'ha mai superata, e quindi accettavo, e era anche un po' stimolante l'idea di vedere un Priscilla versione teen movie. Diventa poi un'altra cosa, per poi alla fine diventare tutt'altra cosa ancora. Il finale io l'ho trovato molto bello. Il finale credo che mi ha tirato su il film, ok? Perché poi al centro della messa in scena troviamo una Sofia Coppola all'ennesima potenza. È Sofia Coppola in tutto e per tutto, quindi il dettaglio, quindi l'inquadratura, e quindi anche quando appunto Elvis se ne va dalla Germania, torna in America, e quindi c'è tutto quel momento anche molto bello di attesa,
sì,
in cui Priscilla, interpretata da questa ragazza molto giovane, che è di Speni, bravissima, attende il ritorno, attende la telefonata di Elvis, arriva all'improvviso, e quindi c'è tutta questa attesa fatta di dettagli. Teen Movie, poi si passa anche un po' alla declinazione del rapporto del successo e quanto il successo possa convivere con una relazione d'amore, l'abbiamo visto anche in Maestro,
sì,
il discorso potrebbe essere forse un pochino simile. E poi alla fine c'è questa totale liberazione della figura di Priscilla dalla vita lavorativa, non dalla vita sentimentale di Elvis Presley. Tra l'altro oggi la conferenza stampa di Priscilla è stato forse il momento più bello, perché non so se c'eri anche tu, Chiara, sì, ha preso parola Priscilla Presley in un momento di pura sincerità, in pura verità, pura emozione.
Io mi sono commossa,
esatto,
devo dire,
assolutamente, perché stai ascoltando lì a pochi metri da te un'icona che ha fatto parte poi di un'altra icona, del più grande di tutti probabilmente, e una dichiarazione d'amore, cioè noi abbiamo assistito a una dichiarazione d'amore dicendo appunto che insomma l'amore di Elvis, l'amore di Priscilla per Elvis sarà immortale, sarà per sempre. Però il film, come dice Antonio, avrei voluto mi piacesse di più, ecco.
Si salutano con forse in un altro tempo, forse in un altro,
esatto,
mondo, quello è,
sì, sì.
E come lei ha detto, la cosa che mi ha rappresentato di più in questo biopic è proprio la fine, perché ci tengo a chiarire, ha detto che io non l'ho, non me ne sono andata perché non lo amavo più, ma perché quella vita non la potevo più fare e l'ho amato sempre. Questa è una cosa veramente, poi non riuscivo a parlare, e questa commozione
sì,
dopo anni e anni e anni, pensate, voglio dire, non
ma
che
infatti
i lutti
è stato
si,
un momento,
si elaborano
uno
veramente,
dei momenti
però
belli di questa mostra,
sì, sì,
quelli che rimarranno un po' nella storia della mostra di Venezia.
E un altro momento bello fuori concorso è stato il ritorno, l'arrivo quasi 88enne Woody Allen a novembre.
Altra icona,
ma proprio lui era contento di esserci, di parlare di cinema.
50° film.
E devo dire, Coupe de Chance, devo dire, mi ha colpito a un certo punto quando lui ha detto che lui si sente fortunato dalla vita. Io pensavo, va bene, sì, fortunatissimo, però delle rotturine le ha avute. Eppure non ne ha fatto neanche menzione, come in una, sapete, quando uno butta la frecciatina per dire, voi sapete, no? Sappiamo tutti. No, cioè, come se l'avesse proprio elaborata e messa da parte.
Cioè, secondo me, quando un artista arriva al suo 50° film e continua a fare film a 87 anni, vuol dire che per il cinema c'è una passione talmente grande che la gioia di essere qui lo porta a parlare solo di cinema, il resto non gli interessa. Lui è qui perché è un regista, ha fatto 50 film ed è orgoglioso a 87 anni di portare qui il suo 50° lavoro. Penso che
è tutto francese, poi
tutto francese, anche nei titoli, tutto scritto in francese, tutto recitato in francese. Io ho trovato un buon film, un gran
non
buon
fa
film,
fa una piega proprio, sai, quelle che proprio tu vieni portato.
Ha una sceneggiatura brillante, scritta benissimo, ma non è una sorpresa essendo Woody Allen. Ben interpretata, a ritmo, racconta delle cose interessanti e poi ha un colpo
finale,
di genio finale che gli aggiunge un altro voto. Gli ultimi 5 minuti guadagna un altro voto il film.
Vero, vero, vero.
È incredibile.
C'è il picco proprio.
Sì.
E tra l'altro anche la conferenza stampa di Woody Allen è stata una conferenza stampa di pancia.
Sì.
Perché possiamo dirlo, insomma, di la fotografia è curata da Storaro e lui anche mi ha fatto riflettere questa cosa. Appunto, quando è stato presentato, ha detto: io non sono direttore della fotografia, sono autore della fotografia. C'è molta differenza. Il direttore della fotografia è stato inventato dagli anglosassoni, ma sul set non ci possono essere due direttori, c'è già il regista. E io sono autore, noi siamo autori della fotografia. E in 5 minuti, poi insomma ha risposto a una domanda e ha spiegato questo concetto, ha fatto una lezione di cinema.
Di cinema,
me.
Sì, è
in
vero.
In 5
quello
minuti
sì,
ha fatto una lezione di cinema.
Stiamo parlando di un altro enorme dell'arte cinematografica.
È stato anche lì un momento di un momento verità, un momento sincero, un momento naturale, e arriva il momento naturale, arriva dai grandi, quindi arriva da Priscilla Presley, arriva da Woody Allen, da Storaro. È un talento anche questo.
Ma infatti ieri Antonio diceva che una delle positività nella negatività dello sciopero è che, non essendoci spesso i divi, ci stiamo concentrando tanto su poi quello che è il cuore primario del nostro lavoro, e cioè il cinema, il film, come è stato fatto, proprio i segreti dietro l'arte, il making of del film. E ci pensiamo ancora oggi, perché gli stessi Elordi, per quanto figo e bravo sia, e Kylie Spenny
non ti hanno dato le stesse,
ci hanno importato quanto basta, però perché siamo talmente ormai dentro questa cosa che anch'io sono rimasta colpita da Storaro. Sono rimasta colpita dall'entusiasmo di Woody Allen, da Priscilla Presley, da Sofia Coppola, che raccontava i dettagli della vita loro, che non c'era nel libro, non c'era nel libro, ma che lei ha messo. Cioè, tutto il discorso sulle luci, sui costumi, su non, per esempio, il caso di Priscilla, fare l'imitazione, cioè curare il look, ma cercare di andare a fondo. Non era importante l'estetica in tal senso come... Quindi secondo me questa giornata è stato proprio il culmine della
cinefilia. Questa
Venezia
così particolare sarà importante anche per il futuro, per noi, per farci capire che dobbiamo continuare a concentrarci su questi aspetti dei film che vediamo.
Sentite, mi dicevano che si vociferava qualche giorno fa che tra i papabili Leone d'Oro un possibile fosse Evil Does Not Exist. Non lo dico in giapponese perché
se
non
vuoi lo dico io.
Vai.
No, vabbè.
No, fa... vai.
Aqua sonza shinai.
Lo ripeti, mi piace.
No, ho detto già.
e dico, del regista
Yusuke Hamaguchi.
Hamaguchi, ok.
Regista di Drive My Car, che esatto, era un capolavoro.
Titolo di 800 su Movie Player.
Drive My Deer, perché c'è un cervo nel film. E questo gioco di parole oggi poi non l'ho usato come titolo della recensione, perché senza vedere il film non si sarebbe capito.
E di che se riesci a raccontarci?
Parla di una piccola comunità in un altopiano vicino Tokyo, che vive in equilibrio con la natura, molto, in modo molto stavo per dire primitivo, ma in realtà non è primitivo. Vivono immersi nella natura, mentre a poca distanza c'è una metropoli come Tokyo, che invece è il non plus ultra dell'occidentalizzazione, in qualche modo, anche se siamo in Oriente. E questo equilibrio di questa comunità con la natura viene alterato da un investimento esterno che punta a costruire sul luogo un gambling, cioè questi camping un po' glamour che vanno un po' di moda, per fornire proprio agli abitanti di Tokyo un luogo dove rilassarsi a poca distanza dalla città. I due incaricati dell'azienda di costruirli vanno nella comunità a fare un sopralluogo ed emergono nel contatto con gli abitanti del posto delle criticità che andrebbero ad alterare l'equilibrio anche idrico della zona e altri problemi, insomma alterare l'equilibrio tra uomo e natura che in questo posto esiste. Quindi il film parla di questo dal punto di vista ecologista, ma io l'ho visto anche su una riflessione sul fatto che questo equilibrio sulla natura non è immortale, è lì, è presente e deve mutare in modo naturale senza influenze esterne. E secondo me è interessante il discorso che si fa dal punto di vista ecologico e dal punto di vista dell'equilibrio tra la natura e l'umanità che ci vive. È interessante anche il lavoro che si fa nella messa in scena, che è diverso, molto diverso da quello fatto su Drive My Car. Quello è un film di scrittura, tant'è vero che a Cannes vinse il premio per la sceneggiatura. Quello è un film studiato a tavolino. Questo mi sembra più un film che nasceva sul posto. Lui nelle note di regia parla del lavoro con la compositrice, che è la stessa di Drive My Car, ma qui credo che il film sia più simile a un'opera, a una composizione jazz. Secondo me hanno lavorato insieme, lavorando sul posto con la musica e con le immagini. Mi piace anche il lavoro fatto nel riprendere la natura, perché mi sembra che sia stata ripresa in modo tra virgolette naturale, cioè nel senso così com'era, spontaneo, senza cercare a tutti i costi l'immagine effetto, la natura un po' finta che spesso nei film vediamo. Qui c'è proprio la natura com'è. A me è piaciuto, mi sta crescendo il film rispetto a ieri sera.
Quindi tu l'hai visto, Daniela? No?
Non l'ho visto, però ho non so, una certezza, forse anche abbastanza magari da smentire, che il Leone d'Oro non lo vincerà un film di produzione anglosassone, quindi non lo vincerà l'Antimos, non lo vincerà la Coppola, non lo vincerà probabilmente nemmeno Maestro. Lo vincerà una produzione non, ecco, non anglosassone. Questa è la mia
Questo secondo
sensazione.
Me è un film
predice cose.
Sì, e lui, poi lui
ci prende. Cioè,
sì, è bravo a intercettare questi
poi
sentimenti.
Poi dobbiamo aspettare la rete Damus per avere
sì,
il
finale. I prossimi giorni. No, questo secondo me è un film che ha una caratteristica che è importante nell'ottica premi ai festival. È un film che potrebbe non dividere i giurati. E spesso il Leone è il risultato di un compromesso, è quello che non scontenta nessuno. Questo potrebbe essere un film che non scontenta nessuno, mentre altri potrebbero dividere in qualche modo e magari arrivare a premi, cioè non al premio principale.
Prima di salutarci ricordiamo che domani passa un altro film italiano dei sei che abbiamo, Enea, che quello, almeno secondo me, faccio piccola anticipazione, non so che ne pensate, quello forse un po' troppo italiano? O può riuscire,
diciamo,
a superare quelle
dinamiche? Nei prossimi
dinamiche.
Tre giorni abbiamo un italiano al giorno.
Sì.
E un po' troppo italiano, sì, potrebbe essere una definizione. Però è un autore giovane che già in ambito festival si è fatto notare. Perché comunque era qui l'anno scorso e poi anche a Roma.
Sì.
Quindi potrebbe essere uno che si sta ritagliando uno spazietto in questi contesti.
È anche quello più criptico finora.
Sì, quello
dal
sempre
titolo,
un po' filosofico. Sì, vero, vero. E poi c'è Agnès Kona che se la gioca con lui, Holland.
Lei è un'altra, secondo me.
Allora, Damiano ha predetto il Leone d'Oro a lei da quando abbiamo fatto la riunione?
Circa metà agosto.
Ah, quindi sulla carta proprio.
Sulla carta per Damiano il confine verde è il Leone d'Oro.
The Green Border. E con questa predizione vediamo poi se ci ha preso, lo scopriremo
poi. Sabato.
Io vi do appuntamento a domani, non so se ci sarà ancora Ryan Gosling, non lo sappiamo, ma ci piace come le scale di Hogwarts, ci piace cambiare, quindi di Insiders domani non sappiamo chi ci porta di Movie Player e neanche di Fred, ma spero di esserci. E quindi appuntamento a domani, che sarà il settimo giorno dell'80ª mostra del cinema di Venezia, Movie Player, Fred Film Radio, The Festival Insider.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie, ciao.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.